credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come sempre, l'appuntamento del mercoledì è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechtam, Chvala Christo. I tich tushi vochong shengs nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, un cordiale saluto a tutti voi. La settimana appena trascorsa è stata segnata dalla firma del decreto per la beatificazione di Giovanni Paolo II, un evento importante e significativo, ma diversi sono stati anche gli incontri di Papa Benedetto XVI in Vaticano. Tra gli altri ricordiamo l'udienza agli amministratori del Lazio, Roma, quindi comune, provincia e regione. E come sempre però parliamo dall'udienza generale di questa mattina, che si è svolta nell'aula Paolo VI, e la catechesi di Benedetto XVI è stata dedicata alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si è aperta appunto ieri e che sarà conclusa proprio dal Papa il 25 gennaio con i Vespri ecumenici nella Basilica di San Paolo a Roma. Ascoltiamo il Papa.
Stiamo celebrando la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, nella quale tutti i credenti in Cristo sono invitati ad unirsi in preghiera per testimoniare il profondo legame che esiste tra loro e per invocare il dono della piena comunione. È provvidenziale il fatto che nel cammino per costruire l'unità venga posta al centro la preghiera. Questo ci ricorda ancora una volta che l'unità non può essere semplice prodotto dell'operare umano. Essa è anzitutto un dono di Dio che comporta una crescita nella comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Concilio Vaticano II dice: queste preghiere in comune sono senza dubbio un mezzo molto efficace per impetrare la grazia dell'unità e costituiscono una manifestazione autentica dei vincoli con i quali i cattolici rimangono uniti con i fratelli separati. Poiché dove sono due o tre adunate nel nome mio, dice il Signore, ci sono io in mezzo a loro. Il cammino verso l'unità visibile tra tutti i cristiani abita nella preghiera, perché fondamentalmente l'unità non la costruiamo noi, ma la costruisce Dio, viene da Lui, dal mistero trinitario, dall'unità del Padre con il Figlio nel dialogo d'amore che è lo Spirito Santo, e il nostro impegno ecumenico deve aprirsi all'azione divina, deve farsi invocazione quotidiana dell'aiuto di Dio. La Chiesa è sua e non nostra. Il tema scelto quest'anno per la settimana di preghiera fa riferimento all'esperienza della prima comunità cristiana di Gerusalemme, così come è descritta dagli Atti degli Apostoli. Abbiamo sentito il testo: erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Dobbiamo considerare che già al momento della Pentecoste lo Spirito Santo discende su persone di diversa lingua e cultura. Ciò sta a significare che la Chiesa abbraccia sin dagli inizi gente di diversa provenienza e tuttavia, proprio a partire da tali differenze, lo Spirito crea un unico corpo. La Pentecoste, come inizio della Chiesa, segna l'allargamento dell'alleanza di Dio a tutte le creature, a tutti i popoli, a tutti i tempi, perché l'intera creazione cammini verso il suo vero obiettivo, essere luogo di unità e di amore. Nel brano citato degli Atti degli Apostoli, quattro caratteristiche definiscono la prima comunità cristiana di Gerusalemme come luogo di unità e di amore, e San Luca non vuole solo descrivere una cosa del passato, ci offre questo come modello, come norma della Chiesa per sempre, che queste quattro caratteristiche devono sempre costituire la vita della Chiesa. Prima caratteristica: essere unita e ferma nell'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli, poi nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Come detto, questi quattro elementi sono anche oggi pilastri della vita di ogni comunità cristiana e costituiscono anche l'unico solido fondamento sul quale progredire nella ricerca dell'unità visibile della Chiesa. Anzitutto, abbiamo l'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli, ovvero l'ascolto della testimonianza che essi rendono alla missione, alla vita, alla morte e risurrezione del Signore. È ciò che Paolo chiama semplicemente il Vangelo. I primi cristiani ricevevano il Vangelo dalla bocca degli Apostoli, erano uniti dal suo ascolto e dalla sua proclamazione, poiché il Vangelo, come afferma San Paolo, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ancora oggi la comunità dei credenti riconosce nel riferimento all'insegnamento degli Apostoli la norma della propria fede, ogni sforzo per la costruzione dell'unità tra tutti i cristiani passa pertanto attraverso l'approfondimento della fedeltà al depositum fidei trasmessoci dagli Apostoli. Fermezza nella fede, espressa formulata nel credo di Dio, è il fondamento della nostra comunione, è il fondamento della unità cristiana. Il secondo elemento è la comunione fraterna. Al tempo della prima comunità cristiana, come pure ai nostri giorni, questa è l'espressione più tangibile, soprattutto per il mondo esterno, dell'unità tra i discepoli del Signore. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, abbiamo sentito, che i primi cristiani tenevano ogni cosa in comune e chi aveva proprietà e sostanze le vendeva per farne parte ai bisognosi. Questa condivisione delle proprie sostanze ha trovato nella storia della Chiesa modalità sempre nuove di espressione. Una di queste, peculiare, è quella dei rapporti di fraternità e di amicizia costruiti tra cristiani di diverse confessioni. La storia del movimento ecumenico è segnata da difficoltà e incertezze, ma è anche una storia di fraternità, di cooperazione, di condivisione umana e spirituale, che ha mutato in misura significativa le relazioni tra i credenti nel Signore Gesù. Tutti siamo impegnati a continuare su questa strada. Secondo elemento, quindi, la comunione, che è innanzitutto comunione con Dio tramite la fede. Ma la comunione con Dio crea la comunione tra di noi e si esprime necessariamente in quella comunione concreta della quale parlano gli Atti degli Apostoli. C'è la condivisione. Nessuno nella comunità cristiana deve aver fame, deve essere povero. Questo è un obbligo fondamentale, la comunione con Dio realizzata come comunione fraterna, si esprime in concreto nell'impegno sociale, nella carità cristiana, nella giustizia. Terzo elemento, nella vita della prima comunità di Gerusalemme essenziale era poi il momento della frazione del pane, in cui il Signore stesso si rende presente con l'unico sacrificio della croce nel suo donarsi completamente per la vita dei suoi amici. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il calice del mio sangue versato per voi. La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa. La comunione al sacrificio di Cristo è culmine della nostra unione con Dio e rappresenta pertanto anche la pienezza dell'unità dei discepoli di Cristo, la piena comunione. Durante questa settimana di preghiera per l'unità è particolarmente vivo il rammarico per l'impossibilità di condividere la stessa mensa eucaristica, segno che siamo ancora lontani dalla realizzazione di quell'unità per cui Cristo ha pregato. Tale dolorosa esperienza che conferisce anche una dimensione penitenziale alla nostra preghiera deve diventare motivo di un impegno ancora più generoso da parte di tutti, affinché rimossi gli ostacoli alla piena comunione, giunga quel giorno in cui sarà possibile riunirsi intorno alla mensa del Signore, spezzare insieme il pane eucaristico e bere allo stesso calice. Infine, la preghiera, o come dice San Luca, le preghiere, è la quarta caratteristica della Chiesa primitiva di Gerusalemme, descritta nel libro degli Atti degli Apostoli. La preghiera è da sempre atteggiamento costante dei discepoli di Cristo, ciò che accompagna la loro vita quotidiana in obbedienza alla volontà di Dio, come ci attestano anche le parole dell'Apostolo Paolo, che scrive ai Tessalonicesi nella sua prima lettera: state sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. La preghiera cristiana, partecipazione alla preghiera di Gesù, è per eccellenza esperienza filiale, come ci attestano le parole del Padre nostro, preghiera della famiglia, il noi dei figli di Dio, dei fratelli e sorelle, parla al Padre comune. Porsi in atteggiamento di preghiera significa pertanto anche aprirsi alla fraternità. Solo nel noi possiamo dire Padre nostro. Apriamoci quindi alla fraternità che deriva dall'essere figli dell'unico Padre celeste ed essere disposti al perdono e alla riconciliazione. Cari fratelli e sorelle, come discepoli del Signore, abbiamo una comune responsabilità verso il mondo. Dobbiamo rendere un servizio comune, come la prima comunità cristiana di Gerusalemme, partendo da ciò che già condividiamo. Dobbiamo offrire una forte testimonianza fondata spiritualmente e sostenuta dalla ragione dell'unico Dio che si è rivelato e ci parla in Cristo, per essere portatori di un messaggio che orienti e illumini il cammino dell'uomo del nostro tempo, spesso privo di chiari e validi punti di riferimento. È importante allora crescere ogni giorno nell'amore reciproco, impegnandosi a superare quelle barriere che ancora esistono tra i cristiani. Sentire che esiste una vera unità interiore tra tutti coloro che seguono il Signore. Collaborare il più possibile, lavorando assieme sulle questioni ancora aperte. E soprattutto, essere consapevoli che in questo itinerario il Signore deve assisterci, deve aiutarci ancora molto, perché senza di Lui, da soli, senza il rimanere in Lui, non possiamo fare nulla. Cari amici, ancora una volta nella preghiera che ci troviamo riuniti, particolarmente in questa settimana, insieme a tutti coloro che confessano la loro fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio, perseveriamo nella preghiera, siamo uomini della preghiera, implorando da Dio il dono dell'unità affinché si compia per il mondo intero il suo disegno di salvezza e di riconciliazione. Grazie.
E nella settimana appena trascorsa Benedetto XVI ha anche ricevuto la delegazione ecumenica che proviene dalla Finlandia e che tradizionalmente si trova a Roma per la festa di Sant'Enrico, patrono del paese scandinavo. Il Papa nel suo discorso ha sottolineato l'importanza del rapporto finale sul tema della giustificazione nella vita della Chiesa, realizzato dal gruppo di dialogo luterano-cattolico del Nord, definendolo un risultato positivo sulla strada verso l'ecumenismo. Lo sappiamo oramai tutti, Giovanni Paolo II sarà beatificato il prossimo 1 maggio e la cerimonia sarà celebrata in Vaticano e presieduta da Benedetto XVI. Per saperne di più, ascoltiamo Amedeo Lo Monaco.
Giovanni Paolo II sarà proclamato beato il prossimo 1 maggio, domenica della Divina Misericordia. Padre Federico Lombardi ha ricordato l'importanza di questo giorno nella liturgia.
È il giorno che già liturgicamente centrato sui temi della misericordia, perché c'è l'apparizione di Gesù nel cenacolo con il cuore aperto e l'istituzione del sacramento della confessione, della penitenza, e quindi è una domenica in cui la liturgia parla molto della misericordia di Dio manifestata da Cristo risorto.
Ed il pontificato di Papa Giovanni Paolo II è profondamente legato al tema della misericordia.
Giovanni Paolo II ha istituito, diciamo, ha proclamato questa domenica, la domenica dopo la Pasqua, domenica della Divina Misericordia. In questa domenica ha canonizzato la grande apostola della Divina Misericordia, Suor Faustina Kowalska.
Dopo aver ricordato la canonizzazione di Suor Faustina Kowalska avvenuta il 30 aprile del 2000, Padre Lombardi ha sottolineato che il tema della misericordia è presente anche in molti discorsi e testi di Papa Giovanni Paolo II e in particolare nell'enciclica Dives in Misericordia.
Questa presenza, diciamo, del tema della teologia della Divina Misericordia, della spiritualità della Divina Misericordia nella sua intera vita, quindi la Dives in Misericordia, e poi alla fine, nel viaggio in Polonia del 2002, la dedicazione, consacrazione del santuario della Divina Misericordia a Wagiewniki, che è il luogo dove ha vissuto Santa Faustina, dove il Papa è andato e in quell'occasione ha affidato il mondo alla Divina Misericordia.
Il direttore della sala stampa vaticana ha anche reso noto che la bara di Giovanni Paolo II sarà trasferita dalle grotte vaticane nella Basilica di San Pietro.
La bara del Santo Padre verrà trasferita dalle grotte vaticane senza essere aperta, non ci sarà una esumazione, e verrà trasferita sotto l'altare della cappella di San Sebastiano.
Padre Federico Lombardi ha infine precisato che non è stato ancora deciso il giorno della memoria liturgica che verrà indicato dopo la beatificazione. Tale giorno in cui la Chiesa celebrerà la memoria del beato Giovanni Paolo II sarà stabilito dalla Congregazione per il culto divino.
Ed ascoltiamo ora una nota, una riflessione del padre Federico Lombardi su questo evento così significativo e sulla figura di Giovanni Paolo II.
Con l'approvazione da parte del Papa del decreto su miracolo avvenuto per intercessione del servo di Dio Giovanni Paolo II, si apre la strada per la sua beatificazione. La Chiesa riconosce cioè che Karol Wojtyła ha dato una testimonianza eminente ed esemplare di vita cristiana, è un amico e un intercessore che aiuta il popolo in cammino a rivolgersi a Dio e ad incontrarlo. Per quanto straordinarie, non sono quindi tanto le opere di Giovanni Paolo II ad attirare oggi la nostra attenzione, quanto la loro sorgente spirituale, la sua fede, la sua speranza, la sua carità. Le opere sono da ammirare proprio perché sono espressione della profondità e dell'autenticità del suo rapporto con Dio, del suo amore per Cristo e per tutte le persone umane, a cominciare dai poveri e i deboli, del suo tenero rapporto filiale con la Madre di Gesù. Lo ricordiamo quindi nel suo profondo e prolungato raccoglimento in preghiera, nel suo desiderio di celebrare e annunciare Gesù, Redentore e Salvatore dell'uomo, di farlo conoscere e amare dai giovani e da tutto il mondo, nel suo intrattenersi con affetto sui malati e i sofferenti, nel visitare i popoli più bisognosi di cibo e di giustizia, infine nella sua paziente e verissima esperienza di personale sofferenza, di malattia vissuta nella fede davanti a Dio e davanti a tutti noi. La sua vita e il suo pontificato sono stati percorsi dalla passione di far conoscere al mondo intero in cui egli è vissuto, il mondo della nostra drammatica storia, al trapasso dei millenni, la consolante ed entusiasmante grandezza della misericordia di Dio. Di questa il mondo ha bisogno. Perciò, giustamente, avremo la gioia di celebrare la beatificazione solenne nel giorno in cui egli stesso ha voluto che tutta la Chiesa rivolga il suo sguardo e la sua preghiera a questa divina misericordia.
E della beatificazione di Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI ha parlato anche all'Angelus Domenicale in Piazza San Pietro, celebrato Angelus, la preghiera guidata dal Papa, anche nel giorno della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Alessandro Gisotti.
Splende il sole su Piazza San Pietro, gremita di fedeli, un clima di gioia festosa che sembra quasi anticipare l'evento che viene già definito memorabile, la beatificazione di Karol Wojtyła, evento di cui all'Angelus Benedetto XVI parla per la prima volta pubblicamente.
Il primo maggio prossimo avrò la gioia di proclamare beato il venerabile Papa Giovanni Paolo II. Mio amato predecessore. La data scelta è molto significativa. Sarà infatti la seconda domenica di Pasqua che egli stesso intitolò alla Divina Misericordia e nella cui vigilia terminò la sua vita terrena. Quanti lo hanno conosciuto, quanti lo hanno stimato e amato, non potranno non gioire con la Chiesa per questo evento. Siamo felici.
Prima delle parole sulla beatificazione di Papa Wojtyła, Benedetto XVI si era soffermato sull'odierna ricorrenza della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Spesso ha constatato la migrazione forzata da guerre o persecuzioni, poi ha rammentato che anche i genitori di Gesù dovettero fuggire in Egitto per salvare la vita del loro bambino.
Il Figlio di Dio è stato un rifugiato. La Chiesa da sempre vive al proprio interno l'esperienza della migrazione. Talvolta purtroppo i cristiani si sentono costretti a lasciare con sofferenza la loro terra, impoverendo così i paesi in cui sono vissuti i loro avi.
Il Papa non è infine mancato di esprimere particolare vicinanza alle popolazioni di Australia, Brasile, Filippine e Sri Lanka, recentemente colpite da devastanti inondazioni.
Politiche organiche per la famiglia, garanzie perché le donne possano conciliare famiglia e lavoro. Di questo ha parlato Benedetto XVI ai rappresentanti delle istituzioni della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Roma. Fausta Speranza.
Il Papa chiede per la famiglia politiche organiche e un'adeguata opera educativa. La famiglia è culla originaria della società, dice, e nella famiglia i figli apprendono i valori fondamentali. In particolare il Papa sottolinea l'importanza di imparare a vivere l'amore con una visione alta della sessualità. L'amore umano, dice Papa Benedetto XVI, non sia ridotto ad oggetto da consumare. E poi la vita.
Per questo è necessario sostenere concretamente la maternità, come pure garantire alle donne che svolgono una professione la possibilità di conciliare famiglia e lavoro. Troppe volte, infatti, esse sono poste nella necessità di scegliere tra i due.
E gli anziani, perché non siano lasciati soli. Poi il pensiero del Papa va alla grave e persistente crisi economica e a quella che definisce la grave questione del lavoro. I giovani in particolare, che dopo anni di preparazione non vedono sbocchi lavorativi e possibilità di inserimento sociale e di progettazione del futuro, si sentono sentono spesso delusi e sono tentati di rifiutare la stessa società. Dunque l'appello del Papa.
È dunque urgente che pur nel difficile momento si faccia ogni sforzo per promuovere politiche occupazionali che possano garantire un lavoro e un sostentamento dignitoso, condizione indispensabile per dare vita a nuove famiglie.
È nato il primo ordinariato personale per i gruppi di pastori e fedeli provenienti dalla comunione anglicana, desiderosi di entrare nella piena e visibile comunione con la Chiesa cattolica. La Congregazione per la Dottrina della Fede l'ha istituito e nel frattempo in Inghilterra sono stati ordinati sacerdoti 3 ex presuli anglicani. Kate Newton sarà il nuovo ordinario. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Una struttura canonica che permette a coloro che erano anglicani di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica, pur conservando elementi del loro caratteristico patrimonio anglicano. È questa, nella sostanza, la funzione dell'ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham, istituito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. La struttura, prima nel suo genere, è conforme alle disposizioni della Costituzione Apostolica Anglicanorum Cetibus. Come primo ordinario dell'organismo, il Papa ha nominato il neosacerdote cattolico Kate Newton, già vescovo in servizio attivo in seno alla comunione anglicana, che proprio oggi, per le mani del capo dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles, Monsignor Nichols, ha ricevuto l'ordinazione presbiterale nell'abbazia di Westminster, insieme con gli altri 2 ex presuli anglicani entrati nella comunione con Roma, i reverendi John Broadhurst e Andrew Burnham. A loro, stabilisce il documento, spetta la preparazione catechetica dei primi gruppi di anglicani in Inghilterra e Galles, che a Pasqua saranno ricevuti nella Chiesa cattolica insieme con i loro pastori, nonché spetta l'accompagnamento dei ministri che si stanno preparando ad essere ordinati al sacerdozio cattolico, il che avverrà attorno a Pentecoste.
Festosa udienza per circa 7.000 membri del cammino neocatecumenale in aula Paolo VI. Il Papa li ha incontrati soprattutto in occasione dell'invio di 230 nuove famiglie in missione in 46 paesi del mondo. Deborah Donnini.
Benedetto XVI ha ricordato l'approvazione definitiva dello statuto del cammino neocatecumenale a giugno 2008 e in questi giorni l'approvazione ad opera dei competenti dicasteri della Santa Sede del direttorio catechetico.
Con questi sigilli ecclesiali il Signore conferma oggi e vi affida nuovamente questo strumento prezioso che è il cammino, in modo che possiate, in filiale obbedienza alla Santa Sede e ai pastori della Chiesa, contribuire con nuovo slancio e ardore alla riscoperta radicale e gioiosa del dono del battesimo ed offrire il vostro originale contributo alla causa della nuova evangelizzazione.
Durante l'udienza Benedetto XVI ha consegnato un crocefisso ad alcune delle 239 famiglie che partono per annunciare il Vangelo e ha anche inviato 13 nuove missioni Sagentes in Germania, Austria, Macedonia, Francia, Ucraina, Svezia, Ungheria e Venezuela. Ogni gruppo composto da un presbitero e 3-4 famiglie è chiamato a realizzare una nuova presenza ecclesiale in ambienti molto secolarizzati di vari paesi o in luoghi nei quali il messaggio di Cristo non è ancora giunto. Deborah Donnini, Radio Vaticana.
Termina così il nostro appuntamento, a risentirci come sempre mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.